Europea è norma ad personam che favorisce unicamente il movimento di Marco Rizzo. Questo chiede la lista Libertà attraverso la vicepresidente Laura Castelli, che oggi è stata davanti Palazzo Chigi per chiedere di essere ricevuta per stoppare il tentativo che si dice verrà attuato dal Consiglio dei Ministri. Ci sono poi le novità che riguardano le altre liste. Per il Movimento 5 Stelle corre Carolina Morace, così come Giuseppe Tridico. E poi ancora Bobo Craxi non si candida con Stati Uniti d'Europa e ancora Vittorio Sgarbi che conferma che correrà alle europee con Fratelli d'Italia, Alleanza Verdi e Sinistra con Salis, Marino, Lucano, Orlando, capilista e poi ancora Forza Italia al centro con Tajani, Mussolini e Polverini. Queste alcune brevi le notizie che poi, per cui vi rimando poi al notiziario di Radio Radicale. Alle 13 ci sarà la diretta dal Senato, quindi vedremo appunto se andrà in onda oggi, ma comunque nel corso della giornata vi daremo conto della presentazione delle liste. Adesso andiamo ad ascoltare la presentazione qui a Radio Radicale con Michele Lembo del libro del giornalista Concetto Vecchio, giornalista di Repubblica, Io vi accuso, Giacomo Matteotti e noi.
Radio Radicale, siamo in collegamento con Concetto Vecchio, che innanzitutto ringraziamo per la sua disponibilità. Bentornato a Radio Radicale, Concetto.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
Concetto Vecchio, che avete già sentito altre volte qui a Radio Radicale, quirinalista del quotidiano La Repubblica. Con lui oggi vogliamo parlare del suo ultimo lavoro. Nell'archivio trovate anche altre interviste in cui abbiamo parlato di altri libri di Concetto Vecchio. Il libro di cui parliamo oggi è questo: Io vi accuso, Giacomo Matteotti e noi, stampato da UTET. Allora, Concetto, innanzitutto è importante tornare su Giacomo Matteotti. Anche un ringraziamento, diciamo, da questo punto di vista. Ma la prospettiva che hai scelto è davvero interessante, perché questo non è propriamente un libro di storia, anche se hai fatto molta ricerca, ci sono anche delle sorprese interessanti di cui cercheremo di parlare, ma è un viaggio, in qualche modo lo si legge nella quarta di copertina, un viaggio nel trauma che inaugurò il regime fascista. Ci racconti, attraverso la figura di Matteotti, un tratto distintivo del fascismo che ha come sua caratteristica quello proprio di essere stato un trauma per questo paese. Partiamo da qui.
Sì, soprattutto la vicenda di Matteotti è un trauma pubblico per la Repubblica, per il Novecento italiano, nel senso che Matteotti è stato parecchio calpestato anche da morto. E questo libro è un libro sulla solitudine dell'uomo politico, su una dimenticanza che interpella anche la sinistra italiana per un certo periodo. Perché Matteotti è stato ritenuto un figlio di un dio minore, era un riformista, era un socialdemocratico e quindi non faceva parte della famiglia maggioritaria all'epoca nel dopoguerra, quella comunista, tant'è che c'è un giudizio sprezzante di Gramsci che lo definì pellegrino del nulla, che è abbastanza sorprendente se uno studia la figura di Matteotti. E quindi per molto tempo Matteotti è stato misconosciuto, è stato anche in qualche modo impopolare, se posso permettermi anche questo termine. Quindi io, da cronista, non essendo uno storico, ma essendo semplicemente un giornalista, mi sono messo sulle tracce di questa dimenticanza, perché mi sembrava molto interessante, perché ci dice molte cose anche dell'Italia di oggi. E quindi intanto questo libro racconta ovviamente la figura di Matteotti, racconta la sua vicenda pubblica ma anche privata. Mi interessava moltissimo l'uomo, è un ritratto anche psicologico dell'uomo Matteotti, però allo stesso tempo volevo andare sulle orme di questo oblio e quindi sono andato nei posti. Sono andato a Frattapolesine, che è il paese di Matteotti, sono andato sulla tomba, sono andato a vedere la casa museo, invito tutti ad andarla a vedere perché sono posti molto belli, molto evocativi, molto anche ben tenuti. Ho scovato quella coppia di quell'architetto che in via Pisanelli, nell'ultima dimora di Matteotti, ha messo una targa dell'abitazione dove Matteotti uscì il giorno che venne ucciso, il 10 giugno del 1924, 100 anni fa.
Esatto.
L'ha fatto da solo, senza che nessuno aveva mai pensato di mettere una targa su quella casa, e l'ha dovuto fare un privato cittadino. E di queste figure ne ho trovate tantissime, e ho provato a raccontarle perché mi sembravano delle figure meritevoli, dei resistenti a modo loro, che avevano cercato di mantenere viva una memoria, la memoria di Giacomo Matteotti.
Tu racconti, Concetto, anche alcune fasi, come hai detto poco fa in apertura, poco note, anche che appunto ci danno la cifra politica del Matteotti, che appunto appartiene a una parte importante, forse la più nobile potremmo dire oggi, del socialismo italiano, quella riformista. E racconti anche degli episodi legati alla sua polemica nei giorni successivi, diciamo, alle fasi decisive della Prima Guerra Mondiale. Anche questo, diciamo, senza, diciamo, anticipare i contenuti, ecco, però ci raccontano una personalità appunto sconosciuta da questo punto di vista.
Matteotti è stato, secondo me, è un grande italiano intanto, perché affronta eroicamente il fascismo, e il fascismo vede in Matteotti il suo avversario più temibile. Sì. Il più implacabile, il più lucido, è stato un parlamentare esemplare, e Mussolini, secondo me, a un certo punto capisce che si trova di fronte a un uomo di una pasta diversa,
sì,
che in qualche modo non si riesce a imbrigliare, che ha capito prima di altri la natura vera del fascismo. E non a caso viene eliminato Matteotti, perché le dittature uccidono sempre chirurgicamente i loro avversari. E la cosa che dicevi tu sull'impegno di Matteotti durante la Prima Guerra Mondiale, secondo me è molto interessante, perché Matteotti, tra le tante cose, è stato anche un grande pacifista, che è una cosa oggi anche questa molto attuale, e il suo pacifismo è stato intransigente, ed è stato, per cominciare, un atto di disobbedienza nei confronti della sua classe di provenienza. Lui era figlio di proprietari terrieri, i suoi genitori avevano anche un emporio, quindi molto benestanti, sì, e quindi questo suo pacifismo così risoluto, così fermo, lui lì paga il primo prezzo, perché viene costretto, ed è una vicenda che io trovo impressionante, viene poi mandato al confino, questo prima del fascismo,
sì,
siamo nel 16, lui si era appena sposato. Nel 1916 lui, per questo suo pacifismo, viene mandato in Sicilia, in provincia di Messina, al confine, dove rimane per 3 anni. E quindi, che è una vicenda che fa abbastanza impressione, perché era un giovane giurista, non ancora parlamentare, che era semplicemente in quel momento un consigliere provinciale della provincia di Rovigo. E io ho trovato questa vicenda abbastanza, come dire, che dà anche la misura dell'uomo, di un uomo che comunque ha pagato tantissimi prezzi già prima del fascismo.
Certo, e questo è importante, si tende a dimenticare anche con la rivalutazione di altri personaggi che invece hanno attraversato anche, diciamo, posizioni di assoluta evidenza, un nome su tutti, Gentile, si tende a trascurare il fatto che poi è Matteotti, ma insieme ad altri, i nomi sono tanti, Colorni, Spinelli, Ernesto Rossi, sono tra quelli che invece hanno affrontato, come scrivi tu nel libro, il fascismo a viso aperto. Questo è molto interessante, l'hanno fatto senza compromessi, per un ideale politico profondo. Ecco, c'è un altro passaggio, Concetto, su cui volevo chiederti di dire qualcosa, è quello che riguarda, tu restituisci giustamente il profilo politico di Matteotti, ma c'è un passaggio che ci racconta molto sul fascismo, un fascismo del controllo, dello spionaggio, il fascismo dell'ovra, che ha un tratto anche in qualche modo paranoide da questo punto di vista, cioè quello che succede a Velia, la moglie, negli anni successivi all'uccisione di Matteotti. Puoi dirci qualcosa su questo?
Allora, tutta la vicenda di Matteotti ha un che di romanzesco, se uno la guarda in sequenza, e quel che succede dopo lo testimonia, dopo la morte intendo, perché succede questo, cioè che a un certo punto Matteotti viene ucciso e comunque anche da morto è ingombrante, anche da morto il suo fantasma agita i sogni di Mussolini e del regime, perché si teme che la tomba possa venire portata all'estero, dove si andavano formando i primi nuclei antifascisti. C'è il timore che sia meta di un pellegrinaggio. Questo. Quindi inizialmente la tomba viene nascosta, poi a un certo punto, su pressioni della madre, viene imbullonata. Quindi la tomba di Matteotti al cimitero di Fratta Polesine è imbullonata, quindi non si può spostare. Ma non parlo di questo, il fascismo che teme che la moglie Velia, che è una grandissima figura, una donna di grandissima dignità, secondo me, che si rifiuta di stringere la mano a Mussolini all'indomani della scomparsa, quando Mussolini le dice faremo di tutto per ritrovarlo, ben sapendo che Matteotti è già morto, e Velia si rifiuta di stringere la mano a Mussolini dopo questo colloquio che avviene 48 ore dopo la scomparsa di Matteotti. Velia viene affiancata da due spie, prima una donna e poi un uomo, questo uomo si chiamava Veritis, che praticamente entra dentro la famiglia Matteotti e vi rimane come amico per 13 anni, annotando ogni passaggio, ogni atto che avveniva dentro quella famiglia. E con delle veline che venivano inviate poi al capo della polizia, e che si possono trovare io le ho viste, all'archivio centrale dello Stato, e sono uno spaccato impressionante di cosa è stato il fascismo, anche che in questo modo occhiuto, cioè voglio dire, infiltrare una spia per così tanti anni è un atto di inaudita violenza, e tant'è che il fascismo a un certo punto fece terra bruciata attorno alla famiglia Matteotti, che era una famiglia, ripeto, benestante, e le banche non pagavano più i mutui, c'erano incendi nelle proprietà, la gente si era allontanata, quindi ci fu un sostanziale isolamento che venne imposto. E poi in quel momento il fascismo, anche con questa figura che era stata infiltrata, cercò di andare in soccorso a Velia, con Mussolini che gli va incontro e dice ti aiuto io, e il regime poi dà un finanziamento alla famiglia Matteotti, che è una vicenda anche questa abbastanza impressionante, ecco.
Concerto, tu hai una bella penna, i tuoi lettori, i nostri ascoltatori lo sanno, tracci queste figure di donne che sono molto molto belle da ripercorrere, molto complesse, complete, come dire. E c'è un'altra figura che ricostruisci, che è una figura importante anche per oggi, è quella della nipote che non sapeva. Ci vuoi dire qualcosa di questo?
Sì, questo è stato uno di questi incontri che ho fatto in questi viaggi nei posti, nei luoghi matteottiani, alla ricerca di figure che avevano tenuto alta la bandiera di Matteotti, e alla fine mi è venuta la curiosità di conoscere la nipote di Matteotti, che si chiama Laura Matteotti, è una fotografa, è la figlia di Matteo Matteotti, che è uno dei tre figli di Giacomo. E mi aveva incuriosito perché non aveva mai dato l'intervista, non aveva mai parlato, non c'erano sue testimonianze, quindi mi è venuta la curiosità di andarla a conoscere per capire cos'era successo in quella famiglia negli anni dopo, come era stato vissuto, e con mio grande stupore ho scoperto che questa donna, nella famiglia di Matteo Matteotti, non si parlava del nonno.
Questa rimozione, questo elemento anche della memoria, è un fatto importante davvero.
È un tabù, da un lato ci colpisce, Dall'altro lato forse no, perché comunque queste vicende dentro le famiglie sono delle vicende anche, come dire, molto delicate da maneggiare,
certo.
Sono dei traumi, e il trauma in questo caso è privato ed è un trauma reale, cioè non è un trauma cinematografico. E quindi io ho cercato con contatto, con rispetto, di raccontarlo, perché penso che faccia parte di questa storia grande, complessa e tragica qual è quella di Giacomo Matteotti.
Concetto, prima di salutarti e dare ai nostri ascoltatori tutte le coordinate per appunto leggere questo tuo ultimo libro su Giacomo Matteotti, tu parli in apertura, lo si legge proprio appunto nella copertina, la questione della targa. Anche qui sulla questione delle targhe c'è molto da dire e c'è molto da... ci sono tanti elementi, come già detto, che ci dicono molto anche sugli anni successivi al fascismo, sulla condotta della nostra Repubblica, su di noi sostanzialmente. Ecco, questa vicenda della targa, in cui fino agli anni recenti non si è potuto leggere la verità, come dire, ecco, raccontaci qualcosa anche di questo prima di salutarci.
Ma allora, la targa è quella di Via Pisanelli, come ho detto all'inizio, nessuno delle istituzioni pubbliche aveva mai pensato di metterla questa targa, che è abbastanza clamoroso, perché parliamo del più grande delitto politico del Novecento, prima di quello di Aldo Moro, che è avvenuto a Roma, in un quartiere molto centrale come il Flaminio,
certo.
E ci ha dovuto pensare un privato cittadino, che secondo me questo fa parte di quella dimenticanza di cui io dicevo all'inizio. Adesso vedo che Matteotti in questo momento qua è molto popolare, è molto pop, sono usciti molti libri anche interessanti, vedo che anche da parte di molte esponenti politici Matteotti viene messo nel proprio Pantheon, c'è una riscoperta che secondo me è molto interessante ed è anche auspicabile e quindi è viva, però non va dimenticato che questa dimenticanza comunque ci dice qualcosa su come noi non mai facciamo i conti con la storia. Non lo fa la destra col fascismo, ma non l'ha fatto neanche la sinistra con i propri eroi.
Allora, il libro di cui abbiamo parlato oggi è questo, Io vi accuso, Giacomo Matteotti e noi, stampato da UTET. Ne abbiamo parlato con l'autore, Concetto Vecchio, lo ricordiamo, giornalista quirinalista del quotidiano La Repubblica, che ringraziamo davvero molto. Solo qualche accenno, ma il libro è davvero ricchissimo, pieno di spunti importanti in questo momento, come ha detto lo stesso Concetto poco fa, in cui si riscopre finalmente qualche modo Matteotti a 100 anni dalla uccisione. Concetto, grazie davvero, grazie molte a Concetto Vecchio.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
E dunque sono le 13, questa è Radio Radicale, l'intervista era di Michele Lembo con Concetto Vecchio. Alle 13 è convocata l'Aula del Senato per la discussione della ratifica e l'esecuzione dell'accordo di sede tra la Repubblica Italiana e il Tribunale Unificato dei Brevetti e dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo spazio economico europeo, già approvato dalla Camera. Si riunisce questo pomeriggio alle 17.30 la conferenza dei capigruppo. Questo dunque è i nostri programmi non appena inizierà la seduta del Senato. Nel frattempo vi leggo una dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è in Calabria in vista della festa del lavoro. Dice: non possiamo accettare lo stillicidio continuo delle morti provocate da incurie, da imprudenze, da rischi che non si dovevano correre. 1.000 morti sul lavoro in un anno rappresentano una tragedia inimmaginabile, ciascuna di esse è inaccettabile. Queste alcune delle parole pronunciate dal presidente Mattarella, che ha parlato anche di migranti nella filiera agricola, riveste grande incidenza il tema dell'immigrazione. I lavoratori migranti sono parte essenziale della produzione agricola e delle successive trasformazioni dei suoi prodotti, ma in alcuni casi aree grigie di lavoro che confinano con l'illegalità, con lo sfruttamento, addirittura se ne avvalgono, generano ingiustizia, inoltre